Un buongiorno a tutte e tutti, questa è Pescorre, la rassegna commentata a cura della redazione di Radio Città Aperte. Io sono Alessio Ramaccioni, una buona giornata a chi ci ascolta da sito app di Radio Città Aperta e da chi ci ascolta su Gemini Network. Entriamo subito nel primo argomento, che è la vicenda di Giulio Regeni. Abbiamo scelto uno di tanti articoli, insomma, usciti in questi giorni. Per appunto fare il punto sulla cronaca, siamo sulla Repubblica. Adesso Regeni, la Procura di Roma chiude l'inchiesta 4007 egiziani verso il processo. Chiuse le indagini della Procura di Roma sulla morte di Giulio Regeni, avvenuta nel 2016 in Egitto. A rischiare il processo 4007 egiziani, gli indagati, procuratore Michele Prestipino e il PM Sergio Colaiocco, contestano a vario titolo il reato di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in lesioni personali e omicidio. Per un quinto agente, i PM Capitolini hanno chiesto l'archiviazione. Il ruolo degli agenti nel sequestro e nell'omicidio è stato ricostruito nell'attività di indagine dei carabinieri del ROS e dei poliziotti dello SCO. La chiusura delle indagini arriva a 2 anni dall'iscrizione sul registro degli indagati. A rischiare il processo sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Elmi Atar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdel Sarif. Per il reato di sequestro di persona pluriaggravato. Nei confronti di quest'ultimo, i PM ipotizzano anche il concorso in lesioni personali aggravate, essendo stato introdotto il reato di tortura solo nel luglio del 2017. Inoltre, anche c'è concorso in omicidio aggravato. Chiesta l'archiviazione invece per Namood Najem, perché, come si spiega in una nota, non sono stati raccolti elementi sufficienti allo Stato per sostenerne l'accusa in giudizio. La notifica è avvenuta, spiegano gli inquirenti, con il rito degli irreperibili, direttamente difensori di ufficio, non essendo mai pervenute le lezioni di domicilio degli indagati dal Cairo. Come previsto dal codice di procedura penale, gli indagati e i loro difensori d'ufficio hanno ora 20 giorni di tempo per presentare memorie, documenti, eventualmente chiedere di essere ascoltati. Ha subito per giorni sevizie e torture Giulio Regeni prima di morire a causa delle lesioni riportate, e la ricostruzione contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini, per motivi abietti e futili e abusando dei loro poteri con crudeltà, si legge, cagionavano a Giulio Regeni lesioni che gli avrebbero impedito di attendere le ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni, che hanno comportato l'indebolimento e la perdita permanente di più organi. I quattro seviziandolo hanno causato a Regeni acute sofferenze fisiche, in più occasioni a distanza di più giorni, attraverso strumenti dotati di margine affilato e tagliente, ed azioni con meccanismo urente, con cui gli cagionavano numerose lesioni traumatiche a livello della testa, del volto, del tratto cervico-dorsale e degli arti inferiori. Attraverso ripetuti urti a opera di mezzi contundenti, calci o pugni e l'uso di strumenti personali di offesa, quali bastoni e mazze, e meccanismi di proiezione ripetuta del corpo dello stesso contro superfici rigide e elastiche, cioè sbattendolo contro pareti o contro tavoli. Il maggiore Magdi Ibrahim Abdellah Sharif, il torturatore di Giulio Regeni, è colui che lo uccise. Inchiodare Sharif sarebbero le parole di alcuni testimoni sentiti nei mesi scorsi dai PM di Piazzale Clodio. La morte di Giulio è stato un atto volontario autonomo messo in atto dall'indagato alla fine di occultare le commissioni di delitti su indicati, scrivono i magistrati. Abusando dei suoi poteri di pubblico ufficiale egiziano, Sharif, con sevizie e crudeltà mediante una violenta azione contusiva esercitata su vari distretti corporei, cranico-cervico-dorsali, cagionava imponenti lesioni di natura traumatica a Regeni, da cui conseguiva un'insufficienza respiratoria acuta di tipo centrale che lo portava alla morte. A parte, al netto del linguaggio tecnico e processuale, che a volte no, può anche così stupire, colpire quando si sta descrivendo una cosa così orribile. Insomma, Giulio Regeni è stato massacrato e torturato da ufficiali dei servizi segreti egiziani. Questo è, punto. E quindi ha ragione chi chiede al governo italiano più impegno, perché a parte le lettere di Conte, le telefonate di Conte, nel passato il governo italiano si è approcciato più per forma che per sostanza alla risoluzione di questa vicenda. Nel frattempo abbiamo continuato a fare affari con l'Egitto, vendendogli navi da guerra. È vero che la realpolitik è cinica, no? Però qui c'è un limite. Comunque, sull'ANSA invece segnaliamo un articolo che riepiloga con uno schema molto, molto efficace e breve i 5 anni di indagini, le tappe del caso. A partire dal 25 gennaio del 2016, quando si perdono le tracce di Giulio, passando per il 3 febbraio del 2016, quando il suo cadavere viene ritrovato su una strada che collega il Cairo ad Alessandria d'Egitto, sul corpo segni di tortura. Il giorno dopo, 4 febbraio, quando il direttore dell'amministrazione generale delle indagini, Khaled Shalabi, esclude un'azione violenta e la presenza di colpi d'arma da fuoco, si indaga così, ci viene da ridere, no? Per incidente stradale, cioè ci viene da ridere per non piangere. E poi passa il tempo, si arriva alle rogatorie del 2017. Il 4 dicembre del 2018, quando la Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati 5 uomini, membri dei servizi segreti civili e della polizia investigativa egiziani, per concorso in sequestro di persona. Il 30 aprile del 2019, quando la Camera dei Deputati approva l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, passando insomma per altre date significative, arrivando fino a questo 10 dicembre 2020, cioè ieri, quando sono state chiuse le indagini. E ora insomma, bisognerebbe sperare di ottenere giustizia. Senza la collaborazione del governo egiziano questo non è possibile, e stiamo vedendo che insomma questa collaborazione non ci sono le condizioni al momento affinché arrivi. Ci vorrebbe più determinazione da parte del governo italiano, che invece ragiona in modo forse un po' diverso da come possiamo ragionare noi, che soltanto leggendo l'elenco delle torture che ha subito il povero Giulio Regeni ci viene voglia di, no? altro che la telefonata di Conte, no? Ci viene voglia di sarebbe bello che ci fosse un atteggiamento molto più forte, molto più aggressivo nei confronti di un governo che, ricordiamocelo, un governo egiziano, un governo dittatoriale che è stato che ha preso il potere dopo un golpe, un governo di militari, un governo che lede sistematicamente i diritti umani delle persone, insomma, no? Comunque, questi sono gli articoli, questa è la ricostruzione del caso, poi li trovate sul podcast della puntata di oggi di Press Corner. Segnaliamo un altro articolo su il Post, che non c'entra niente, cambiamo argomento. Gli Stati Uniti vogliono smontare Facebook, la Federal Trade Commission e la Procura Generale di New York l'accusano di aver creato un monopolio con l'acquisizione di WhatsApp e Instagram. Facebook, social network fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg, fra le più potenti società al mondo, è stato denunciato per comportamenti anticoncorrenziali e metodi di concorrenza sleali dalla Federal Trade Commission, l'agenzia governativa statunitense per la tutela dei consumatori e della privacy, e dalla Procura Generale di New York. La denuncia di quest'ultima è stata sottoscritta dalle procure di altri 45 stati e da quelle del District of Columbia e di Guam. Le due cause, anche se coordinate, sono separate, ha detto la Procura Generale di New York. La Procuratrice Generale di New York, Letizia James, ha detto che per quasi un decennio Facebook ha usato il suo potere di dominio e monopolio per schiacciare i rivali più piccoli e soffocare la concorrenza, il tutto a spese degli utenti. Dei 50 stati americani non hanno partecipato alla causa soltanto la Georgia, il South Dakota, l'Alabama e il South Carolina. Le cause riguardano in particolare due acquisizioni da parte di Facebook, quella di Instagram nel 2012 per $1 miliardo, quella di WhatsApp nel 2014 per $19 miliardi, che avrebbero consentito a Facebook di creare un monopolio nei servizi di social network. Grazie a questo presubinio, ha detto la FTC, solo lo scorso anno Facebook ha generato ricavi per oltre $70 miliardi e profitti per oltre $18,5 miliardi. L'FTC sostiene anche che le acquisizioni di Instagram e WhatsApp siano state progettate da Facebook con lo scopo di limitare la concorrenza, individuando di volta in volta quali potessero essere le minacce al suo dominio sul mercato. Instagram diventò un social network usatissimo nell'importante periodo di passaggio dei social network dai computer agli smartphone, quando la necessità di condivisione di foto stava aumentando fra i consumatori. È bello soffermarci un po' su questa frase, senza voler essere né luddisti né, come si dice, particolarmente così gerontocratici, però la necessità di condivisione di foto, no? Come se condividere le foto del pranzo o della vacanza sia una necessità. Queste sono un po' le necessità indotte, tipiche, adesso voi, insomma, però vi concederete la riflessione, tipiche dei meccanismi sociali ed economici ultracapitalisti, no? Quelli di indurre necessità che necessità non sono, per alimentare settori di mercato che altrimenti magari neanche esisterebbero. Comunque, inizialmente Facebook aveva provato a fare concorrenza a Instagram sul suo stesso campo cercando di migliorare la sua offerta, poi aveva deciso di comprare Instagram invece di competere. In modo simile, secondo l'accusa, si erano svolte valutazioni per acquisizione 2 anni più tardi di WhatsApp. Insomma, vicenda interessante questa, che va a toccare poi uno degli enormi monopoli, come si dice, delle più grandi concentrazioni di soldi creati in modo rapidissimo negli ultimi anni. E poi chiudiamo con un omaggio a Paolo Rossi, sempre dal Post. Perché Paolo Rossi è lì? Marino Sinibaldi racconta i 70 minuti del singolo gesto in cui Paolo Rossi fece inceppare la macchina della storia del calcio. Se rimarrà per sempre Pablito non è per il gusto familiare di vezzeggiativo esotico, ma perché tutto quello che Paolo Rossi ha dato al mondo è avvenuto in Spagna nei pochi giorni del Mondiale dell'82, anzi in quella breve serie di sole 3 partite in cui ha sistematicamente segnato, o meglio ancora nei 90 minuti dei suoi 3 gol al Brasile. Addirittura essere rigorosi e rispettare davvero il carattere fulmineo dell'essere Paolo Rossi nei 70 minuti scarsi in cui si concentrarono i suoi gol. Un colpo di testa apparentemente facile all'inizio, un bel tiro generato dalla solita scempiaggine difensiva brasiliana in mezzo, infine il più decisivo e sottovalutato gol della storia del calcio quando tutto sembrava perduto. Il contesto è noto almeno per chi ha memorizzato il racconto epico di quell'impresa: una nazionale dall'aria modesta, ancora infangata dalla vergogna del calcio scommesse, percepita come mediocremente difensivista, costruita su scelte impopolari, il tecnico Berzot, l'imputato fisso di un popolare processo televisivo, additato al pubblico disprezzo, aggredito in strada per le sue scelte nelle convocazioni, nei risultati insoddisfacenti e in qualche caso sospetti nei primi turni del torneo sembrarono confermare il destino segnato della squadra. Mezza Italia cominciò a tifare contro, preferendo per lo più il calcio sudamericano, secondo un antico pregiudizio più artistico e spettacolare, o prevedendo la superiorità della perfetta organizzazione tedesca. Per reazione la squadra italiana si chiuse in se stessa, alimentando le più perverse ipotesi sulla natura dell'isolamento, proclamò il silenzio stampa inimicandosi definitivamente la pavida tribù dell'informazione, contribuì più o meno consapevolmente a erigere un muro di estraneità e antipatia. Questo clima generò l'incredibile giornata del 5 luglio del 1982, quasi una formalità per la squadra brasiliana zeppa di fuoriclasse, cui bastava il pareggio per aprirsi il cammino alla prevedibile finale con la Germania, ovvero la sfida che tutti si auguravano, l'attesa resa dei conti, in parte agonistica e in parte metafisica, fra arte ed organizzazione. Ma tra i brasiliani non sanno pareggiare nella macchina della storia del calcio, che stava trionfalmente avanzando verso il suo prevedibile finale. Si infilò come un granello di polvere il centravanti minuto e banale, fino allora inconcludente e deriso. La macchina deragliò, l'Italia vinse quel match e il mondiale. Paolo Rossi divenne Pablito e Pablito è rimasto sempre. Poi l'articolo prosegue, un articolo molto bello. Insomma, questo è quanto, una edizione un po' ridotta di Press Corner, per motivi e questioni prettamente tecniche, diciamo così. Vi ringraziamo, naturalmente Press Corner torna lunedì mattina alle 8:40, una buona giornata, buon proseguimento con i palinsesti di Radio Città Aperta e di Gemini Network.